Grazie, io se siete d'accordo, il segretario sta arrivando. Siccome il primo punto all'ordine del giorno non ha nessun atto deliberativo, io predisporrei per l'inizio della seduta e quindi anche se dovesse arrivare mentre siamo nel pieno delle comunicazioni, questo non costituisce precedente, però preferisco rispettare il criterio di puntualità che ha animato lo scrupolo di tutti i consiglieri e quindi avendo questa possibilità di relazionare, di riferire delle comunicazioni, io inizierei la seduta, nel frattempo il segretario ci raggiunge. Se siete d'accordo io procederei così. Grazie. Grazie, grazie anche al dottor Guazzi che aveva un impegno, si scusa ovviamente, vorrei pregare il dottor Guazzi di fare l'appello, grazie.
Scusate, buonasera. Allora, pagina sbagliata. Allora, Sferissari presente, Balzari.
Sì. No, assente, è arrivata una sua comunicazione, do lettura, sottoscritto Balzari Laura, in qualità di consigliere comunale, con la presente comunico di non poter essere presente alla seduta del Consiglio che si terrà giovedì 26 settembre per improrogabili impegni lavorativi. Auguro al Sindaco e a tutti i colleghi del Consiglio un proficuo lavoro, cordiali saluti.
Quindi grazie. Direi assente giustificata. Cremonesi.
Presente.
Cantaluppi. Asti. Bona.
Presente.
Locatelli.
Presente.
Maffi.
Presente.
Bonelli.
Presente.
Pizzi. Buonasera. Ferrari.
Presente.
Menin.
Presente.
Mondello. Mi sa che manca. Ok. Prego.
Sì, consigliere Mondello, per la verità non ha mandato nessuna comunicazione, però mi aveva preannunciato verbalmente l'impossibilità di essere presente, quindi si associa a noi negli auguri di proficuo lavoro questa sera. Io passerei alla valutazioni che sono previste all'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Su questo punto ci sono due oggetti che intendo partecipare al Consiglio Comunale. Il primo, si tratta di una ricostruzione, anche se molto sintetica, degli eventi che ci hanno costretti a fare i conti con il nubifragio, anche con elementi di violenza naturale del 12 di agosto. Come sapete, siamo stati oggetto di una tromba d'aria che ha interessato buona parte della Lombardia, del territorio lombardo, e che ha colpito anche il nostro comune. Quindi abbiamo dovuto disporci a una serie di interventi. Lo scenario che si è presentato al termine di questo passaggio è stato uno scenario abbastanza suggestivo. E uso questo termine perché la rappresentazione dei danni in particolare ha colpito il patrimonio arboreo della nostra comunità, con decine di alberi che sono stati sradicati, sono stati anche soprattutto interessate le aree di verde pubblico, e per nostra fortuna, devo dire, è un evento al quale non sono stati segnalati nessun danno alle persone, e questo è evidentemente un elemento di sollievo che ha mitigato, diciamo, fortemente il danno che poteva essere a noi provocato, perché quando non ci sono danni alle persone è evidente che parliamo quindi di danni alle sole cose, e questo, per quanto difficile, gli interventi di ripristino che hanno colpito parchi, aiuole, giardini, strutture sportive, per parlare quello del patrimonio pubblico, oltre ad una serie di danneggiamenti che hanno subito gli edifici pubblici, in particolare all'interno delle scuole, molto più violenti i danni li abbiamo riscontrati laddove sono stati causati ai privati. Crolli di alberature che hanno investito i tetti completamente scoperchiati, danni anche alle colture, e quindi c'è una rappresentazione del danno che è molto molto incidente rispetto agli interessi in senso lato della nostra comunità. L'evento è stato... La capacità di reazione che noi abbiamo avuto è stata soprattutto quella di ricorrere a titolo principale a quegli enti che sono preposti ad intervenire nelle emergenze, cioè prima di tutto ai Vigili del Fuoco, che hanno avuto il supporto anche di strutture con sorelle della Regione Lombardia, che non hanno vissuto il danno e che quindi sono state chiamate ad intervenire nel nostro territorio. Sono la gerarchia, diciamo, delle comportamenti a sollievo del danno sono state prima di tutto la rimozione degli elementi di emergenza, e quindi strade, ripristino della viabilità, rimozione di quei danni che potevano essere ancora potenzialmente arrecati da situazioni di precarietà arbustive o tetti che potevano essere interessati da moltissime condizioni di precarietà, e quindi manifestarsi anche con una certa incombenza nel breve termine. Poi dall'emergenza si è passati alla rimozione di tutti quegli elementi che costituivano sicuramente un elemento, come dire, di necessità di urgente intervento, e via via successivamente sono stati ripristinati, anche con l'ausilio non soltanto degli enti preposti, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ma anche con le risorse locali, la nostra Protezione Civile, i volontari, le aziende che hanno la titolarità di appalti con noi, quindi quelle che sono vocate alla manutenzione nel verde, quindi Verbena, devo dire anche un concorso di privati attraverso alcuni interventi di mezzi impegnati dalle imprese agricole, che ci hanno dato sicuramente un grande sollievo, e anche tutti coloro che sono titolari di appalti nei nostri confronti che si sono messi a disposizione per intervenire. Devo dire da questo punto di vista che mentre abbiamo avuto sui ripristini, per esempio, dell'energia elettrica una certa tempestività da parte dell'ente erogatore, la stessa cosa non possiamo dire sugli elementi di telefonia. La linea dati e la linea di telefonia ha sofferto in alcuni casi non soltanto giorni ma anche per settimane, per cui è evidente che abbiamo anche rappresentato il nostro disagio per questo. Ringrazio anche i nostri uffici, perché la fase era quella estiva, eravamo sicuramente a scartamento ridotto, però devo dire che le iniziative che Regione Lombardia ha posto a nostro carico, cioè che erano quelle di attivarci immediatamente per segnalare i danni sulla piattaforma RASDA, che sapete è la piattaforma che Regione Lombardia mette a disposizione per la segnalazione dei danni, abbiamo dato informazione, la gente ha reagito, certo molti nostri concittadini non erano presenti in sede e quindi anche se segnalati in modo tardivo rispetto ai 5 giorni entro i quali questi danni dovevano essere segnalati, noi li abbiamo comunque rappresentati alla Regione Lombardia. Abbiamo anche derogato, ma questo è un dato generale, su consiglio anche dopo esserci confrontati con la provincia e con gli altri enti locali, abbiamo anche segnalato danni che teoricamente la piattaforma RASDA non era in grado di accogliere, e cioè RASDA segnalava e accettava la segnalazione soltanto dei danni al patrimonio immobiliare. È evidente che invece abbiamo esteso rispetto alle istanze dei cittadini, non abbiamo respinto noi nessuna istanza e le stesse saranno valutate da Regione Lombardia. Questo non per scaricare ad altri la selezione degli interventi, ma perché Regione Lombardia ha inoltrato la richiesta di calamità naturale e quindi è evidente che in quella richiesta possono essere rappresentati anche delle opportunità estensive rispetto al solo danno immobiliare, e noi non volevamo precludere ai nostri concittadini di segnalare anche altri danni, perché qualora a futura memoria il riconoscimento di calamità naturale potesse ammettere anche danni a patrimonio diverso da quello immobiliare, questa esigenza era almeno rappresentata e speriamo possa essere ottemperata. Io lascerò agli atti del Consiglio, per chi vorrà poi averne una contezza più puntuale, tutti la relazione che abbiamo prodotto e la documentazione che abbiamo prodotto anche a Regione Lombardia. Noi abbiamo poi un punto all'ordine del giorno specifico nel quale discuteremo, probabilmente, anzi c'è un'elencazione di quelli che sono stati invece i nostri costi diretti per gli interventi per la rimozione della condizione di emergenza e il ripristino delle normali attività, e quindi in quel punto faremo un'elencazione puntuale. Quello che invece, e concludo, voglio mettere alla vostra attenzione è la stima dei danni che sono stati registrati a noi rappresentati dai privati. Danni a beni di proprietà privati, abitazioni, pertinenze, danni alle imprese industriali, artigianali e danni soprattutto alle imprese agricole. Noi abbiamo avuto 3 imprese agricole che hanno subito dei danni devastanti. Alcune di loro in un caso hanno segnalato anche i danni alle colture. Sapete che quella però è un dato, come dire, che viene, noi abbiamo accettato e rappresentato, ma sarà, come dire, riconosciuto rispetto a normative di settore più specifiche. Però l'ammontare dei danni che noi abbiamo segnalato, perché ci sono stati direttamente rappresentati dai nostri concittadini, ripeto, privati, aziende o imprese, è di 2.239.000 euro. Quindi una cifra molto importante, molto consistente, ripeto, è un valore globale, e invece poi all'altro punto diremo quanto è stato danneggiato del nostro patrimonio e quali sono i costi che noi abbiamo dovuto impegnare, ovviamente in modo urgente, per poter far fronte alle condizioni di ripristino. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione che vi volevo dare è questa. In un primo momento era prevista per il 26 di settembre la conferenza per l'accordo di programma, per la sottoscrizione dell'accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel nostro comune. Qualche giorno fa ci è stato comunicato che l'assessore, poiché vuole unificare l'assessore regionale Massimo Sertori, perché vuole unificare il nostro accordo di programma con un altro accordo di programma che riguarda un'altra localizzazione del sistema lombardo, ci ha comunicato che si terrà il 2 ottobre invece in Regione Lombardia questa riunione. Lì noi conosceremo nel dettaglio, poiché è parte dell'accordo di programma nel quale andranno, come dire, riposizionati i costi, le attribuzioni in capo a chi, anche le modalità del cronoprogramma, cioè chi fa che cosa, in che tempi e con che scadenze. Oggi è una notizia che credo si possa dare, mi ha comunicato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri che l'arma a Roma ha dato il proprio assenso positivo a quello che è stato il progetto, molto preliminare, come sapete si tratta più che altro di una rappresentazione dell'evento che ha una definizione ancora, ovviamente, che avrà bisogno di essere poi redatta in una forma definitiva e poi necessariamente in un progetto esecutivo, quindi sono questi altri due passaggi, i cui termini, ripeto, saranno decisi in modo puntuale in un cronoprogramma il giorno 2 in Regione Lombardia, e a quel punto naturalmente informeremo il Consiglio anche dei contenuti di quell'accordo di programma e del cronoprogramma in particolare. A questa conferenza in cui si definirà l'accordo di programma sono invitati il Comune di Lodivecchio, il Comune di Casaletto e il Comune di Salerano, c'è Regione Lombardia nella figura dell'assessore e non presenti, ma sicuramente con atti istruttori depositati, sia l'arma dei carabinieri che altri soggetti, diciamo, interni a Regione Lombardia stessa, in particolare le strutture tecniche che hanno lavorato per la definizione del programma. Questo è quanto io volevo comunicare ai colleghi del Consiglio e ringraziando ancora i presenti per la partecipazione a questi nuovi lavori in un orario che potrebbe essere considerato anomalo, però non abbiamo deciso di sperimentare un po' anche quando magari i punti non sono moltissimi, anche questa modalità per poter vedere se riusciamo a come dire, favorire il più possibile la partecipazione. Io vi ringrazio, sono richieste di puntualizzazione.
Dobbiamo presentare una comunicazione e consegnare al segretario chiedendo che poi venisse messa agli atti.
Prego. Se non ci sono richieste di intervento, precisazioni, sottolineature, io passerei all'ordine del giorno. Possiamo procedere, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018, relatore assessore Stefano Ruggeri.
Grazie. Questo punto all'ordine del giorno appunto attiene al bilancio consolidato 2018 ed è un obbligo sancito dal decreto legislativo 267 del 2000. Va approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo ed è un po' una origine, diciamo, di materia societaria questa del bilancio consolidato che viene portato anche dal punto di vista degli enti pubblici. Quindi consolidare un bilancio significa far riferimento anche a tutti gli enti strumentali, le società controllate e partecipate secondo i principi del decreto legislativo 118. Quindi è un documento consuntivo di esercizio che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese elaborato dalla società posta al vertice. Quindi è come se il Comune di Odivecchio avesse appunto fosse a capo di una società multicostituita, e così è effettivamente. Quindi è stata fatta una ricognizione delle partecipazioni, questo con delibera di giunta comunale del 3 settembre scorso, proprio per definire qual era questo gruppo di amministrazione pubblica, e sostanzialmente l'area di consolidamento fa riferimento a queste partecipazioni del Comune di Odivecchio: SAL, la società acqua lodigiana che gestisce appunto il ciclo idrico integrato, Astem S.p.A., l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona e Linea Gestioni S.p.A. Naturalmente, essendo noi un comune piccolo, non abbiamo grosse partecipazioni anche in termini di numero e di peso, e quindi oggi con questo consolidamento andiamo appunto ad approvare la situazione del gruppo di amministrazione pubblica relativamente a queste quattro società. Si è aggiunta rispetto al 31/12/2017 Linea Gestioni S.p.A. perché dal 2017 sono considerate rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dal capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. Quindi noi deteniamo lo 0,02, mi pare più o meno, per cento di Astem S.p.A. e quindi abbiamo affidato l'incarico di raccolta dei rifiuti dei servizi di igiene urbana a Linea Gestioni S.p.A. che è diciamo parte che è partecipata da Astem, e pertanto, pur non essendo soci, non avendo una quota nel capitale di Linea Gestioni S.p.A., ma essendo la società destinataria di un affidamento diretto, rientra in questo perimetro. Quindi, oltre a SAL, Astem e l'azienda speciale consortile per i servizi alla persona, da quest'anno rientra anche Linea Gestioni. E sostanzialmente niente, questo è un atto formale, vista l'impegno delle cifre in gioco, che è del tutto limitato, e naturalmente la correttezza delle risultanze è stata accertata dal revisore dei conti, il dottor Ugo Giovanni Savoldelli, come riportato nella sua relazione, e prende atto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le norme, ed esprime parere favorevole.
Grazie, ci sono interventi? Consigliere Menin.
Buonasera. Una domanda in merito a questo punto. Volevamo sapere che in merito alla compartecipazione che aveva il Comune di Lodivecchio per la società Sogir, se l'iter di questa operazione si è definitivamente concluso oppure c'è ancora qualche postilla aperta che possa andare a inficiare negativamente sul bilancio comunale. Questo iter per il Comune di Lodivecchio ha già avuto una debacle di circa 30.000 euro. Grazie.
L'iter non è ancora concluso, infatti non è riportata in questo perimetro e è ancora in liquidazione, quindi stiamo tenendo monitorata la situazione l'ufficio di ragioneria di concerto con la società. Quindi seguiranno poi aggiornamenti.
Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego.
Ci tenevo, come ho ringraziato la nostra precedente ragioniera valida, dottoressa Rosa Grazia, che ci ha molto aiutato fino all'ultimo e anche in questi ultimi atti, mi sembrava giusto in questa sede ringraziare la nostra nuova ragioniera, dottoressa Appamama Lapana, ha un nome un po' con cui dovremmo familiarizzare, originaria delle Mauritius ma è italianissima, e ha fatto un valente lavoro. Questo è il suo primo atto formale importante, anche se il bilancio consolidato chiaramente ha un impatto meno percepito del bilancio di previsione ordinario, del bilancio consuntivo, e siccome ha preso servizio praticamente da un mese oggi esattamente, insomma, si è buttata subito a sprombattuto, credo che abbia fatto un buon lavoro, quindi approfitto per ringraziarla davanti al Consiglio.
Grazie, ci associamo ovviamente con l'augurio di un proficuo lavoro in questa nostra amministrazione. Ci sono altri interventi? Se no si mette in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato a maggioranza. Terzo punto all'ordine del giorno. Aggiornamento del piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliari. Articolo 58,1 della legge 133. A febbraio di quest'anno il Consiglio Comunale, in relazione alle proprie indicazioni di programmazione dell'attività, in particolare in questo caso nel settore urbanistico e finanziario, ha l'obbligo di indicare al Consiglio di porre in essere l'elenco dei beni di proprietà che intende alienare. Questa delibera è stata assunta, in origine era stata abilitata con quella delibera la vendita di un'area in fregio a Via Biagi, un'area residuale in Viale Europa e un'area anche in Via Cassinari. Recentemente però siamo stati sollecitati a considerare un'istanza che era già stata presentata e che riguardava la sistemazione di una questione che da molti anni era stata, come dire, non sistemata dal punto di vista catastale, ed è un piccolo reliquato, un'area, una piccola striscia che riguarda una parte del perimetro di quello che in origine era il PEP numero 2, che è in via Archinti e che riguarda l'insediamento di edilizia residenziale pubblica, quelle case che sono rosse, eccetera. In origine era un diritto di superficie, qualche anno fa è stato commutato in diritto di proprietà, l'istanza è stata accolta da tutti, e però anche in quell'occasione questo piccolo reliquato non è stato catastalmente, come dire, sistemato come alienazione a favore dei titolari del comparto. Si tratta quindi di considerare questo nostro provvedimento come la messa in idoneità all'alienazione di questo piccolo reliquato che riguarda 400 e pochi metri, e conseguentemente, una volta inserito nel piano, acquisisce il titolo appunto di idoneità ad essere alienato, e possiamo poi procedere alla sua alienazione formale. È un reliquato che non produce, diciamo, nessuna particolare difficoltà per noi, anzi penso che in Lodivecchio di situazioni di questo tipo, di piccoli reliquati o di situazioni, come dire, che debbano essere sistemati dal punto di vista notarile, ancorché magari abbiano già consolidata. Questa per esempio è un'area sulla quale si poteva tranquillamente esercitare il diritto di uso capione, perché sono oramai 25 anni, forse più, che è nella disponibilità, e quindi è una cosa che va sistemata, insomma un fatto molto tecnico. Loro devono realizzare una recinzione, per cui ovviamente preferiscono che questa cosa sia sistemata. Approfittando dell'occasione ho ritenuto di sottoporre al Consiglio questa modalità, a cui poi daremo esecuzione una volta inserita nel piano delle alienazioni. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono, si mette in approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri Menin e Ferrari. Quarto punto all'ordine del giorno, lavori di somma urgenza in occasione dell'evento atmosferico del 12 agosto, provvedimenti. Vi avevo anticipato che il Consiglio avrebbe avuto quest'altro punto alla propria attenzione, è una delibera che noi abbiamo esteso e che riguarda i costi diretti che noi abbiamo sostenuto nell'immediata fase successiva all'evento, cioè tutti quei costi che abbiamo dovuto affrontare per rimuovere la condizione di emergenza. Regione Lombardia, anche in un recente contatto con l'assessore Foroni, che era Lodiveco in occasione di una solennità di una forza dell'ordine di gerarchia provinciale, ci ha detto appunto che molto probabilmente questa parte di risorse è già nella disponibilità di Regione Lombardia e in un capitolo che potrebbe essere già, come dire, attivato e regolato. Anche loro però stanno aspettando, prima di erogare questa somma, che qui è stimata per i lavori di primo intervento in poco circa 25.000 euro, e Regione Lombardia ha nel proprio bilancio risorse che possono essere capienti per questa intera cifra. Però Foroni molto onestamente e direttamente ci ha detto: guardate, io questi soldi non ve li do perché non so ancora quanto avrò in riconoscimento ad integrazione delle richieste che noi abbiamo fatto allo Stato proprio per effetto del riconoscimento del titolo di calamità naturale subita, e quindi però noi abbiamo il dovere ovviamente di rappresentarli questi costi, e li rappresentiamo e confidiamo che almeno questa parte ci sia riconosciuta. Poi per il resto vedremo anche rispetto a come saranno splittati i costi, i soggetti e i titoli di rimborso dal decreto di riconoscimento di calamità naturale. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Menin.
Buonasera, volevamo sapere qual era l'iter e soprattutto i tempi di rimborso per questo evento di calamità naturale, soprattutto per i cittadini che hanno avuto problemi al fine di riuscire ad attuare i rimborsi che aveva già detto nel primo punto.
Sì, come avevo ricordato nel primo punto, noi non possiamo, in questo momento non siamo a conoscenza di quanto, quali e in che tempi questi rimborsi saranno effettuati, proprio perché noi abbiamo accettato le segnalazioni di danno andando oltre quello che era previsto dalla piattaforma RASDA, proprio perché non sappiamo nel decreto che tipo di danni saranno riconosciuti, con che modalità e con che entità saranno rimborsati. Per cui, ovvio, in quel decreto ci saranno gli indirizzi che a scendere Regione Lombardia metabolizzerà nel suo bilancio e trasmetterà ai territori attraverso, credo, l'azione coordinata delle province. In genere succede questo, per cui i nostri concittadini devono avere la pazienza di vedere che questa sequenza si realizzi, e a quel punto sapremo a chi, quanto e per che cosa avranno titolo ad essere rimborsati. Consigliere Bono.
Grazie, signor Sindaco. Chi era presente a Lodivecchio nel pomeriggio del 12 agosto penso che non abbia mai avuto modo di assistere ad un evento calamitoso di quelle proporzioni nel nostro comune. Fortunatamente, come ricordava anche lei prima, non si sono registrati eventi che hanno compromesso l'incolumità fisica di chi era presente nel territorio comunale. Ma i danni materiali accorsi a beni pubblici e privati è stato molto rilevante. La prontezza dell'intervento da parte degli enti preposti, vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, imprese nostre fornitrici di servizi e imprese agricole, coordinati dagli amministratori presenti, dei dipendenti comunali a ridotto di organico in quel periodo dell'anno e dei tanti volontari che non ci stancheremo mai di affermare che sono la spina dorsale di questa comunità, ha consentito di gestire con tempestività e responsabilità all'altezza questa forte criticità. Il disastroso scenario che si era presentato al termine dell'evento è stato in un lasso di tempo ragionevole riportato gradualmente alla normalità, grazie alla capacità di saper individuare le priorità in base alla situazione in evoluzione. Anche la gestione delle richieste di calamità naturali inoltrata Regione Lombardia e contestuale distribuzione dei moduli per la denuncia dei danni subiti dai cittadini è stata gestita velocemente in considerazione dei tempi ristretti di presentazione. A nome del gruppo Vivere Lodivecchio, un grazie all'impegno di chi, con enorme difficoltà ma con determinazione e altruismo, è riuscito ad affrontare questa situazione con risultati apprezzati.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, si mette in approvazione questo inoltro, diciamo, dei nostri costi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno. Piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntiva anno scolastico 2018-2019 e preventivo anno scolastico 2019-2020. Relatore, assessore Deborah Cremonesi.
Grazie, buonasera a tutti.
Relatrice.
Va bene lo stesso. Chiedo scusa per il tono di voce, ma con l'autunno è arrivata anche l'influenza. La settimana scorsa, alla fine della realizzazione della bozza del piano di diritto allo studio, poiché non sono ancora state costituite le commissioni, è stato convocato un incontro con i consiglieri di minoranza e i capigruppo, al fine di illustrare e condividere con loro la bozza del documento. Sono rimasta soddisfatta dell'incontro perché c'è stato un momento di vera condivisione di idee, di scambio di opinioni, che credo siano la base per perseguire la strada giusta e iniziare un ottimo lavoro per la nostra comunità. Detto questo, passerei ad illustrarvi come si compone il piano di diritto allo studio, che troverete sul sito del Comune nella sua versione integrale. Il piano per il diritto allo studio è un documento che persegue le finalità della ex legge regionale del 1980, che recitava: il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo. Tale legge è però stata abrogata nel 2017 con la legge di semplificazione. Pur trovandosi senza una norma di riferimento precisa, questa amministrazione intende sostenere, come già nel passato, tutte quelle attività ritenute indispensabili per accompagnare alunni e studenti nel loro percorso educativo e culturale. L'ambito scolastico è quello in cui vengono impegnate e investite molte risorse. In termini economici parliamo di centinaia di migliaia di euro e coinvolge centinaia di persone, a partire dagli alunni, che quest'anno sono 155 alla scuola dell'infanzia, 389 alla primaria e 222 alla secondaria. Questo documento si divide sostanzialmente in due parti. La prima più legata all'aspetto economico, specificando il consuntivo e il preventivo con indicate le entrate e le uscite di tutto ciò che riguarda il servizio scolastico. La seconda parte invece riguarda i servizi offerti dal Comune a sostegno del diritto allo studio e i progetti ad ampliamento dell'offerta formativa. Il servizio che coinvolge maggiori risorse in termini economici è quello della refezione scolastica. Considerando il bilancio di questo servizio, il Comune ha una copertura delle spese al 97%, percentuale interessante nonostante il problema sempre aperto della morosità e della posizione debitoria in essere, legata al mancato pagamento dei buoni mensa da parte di alcune famiglie. In relazione a questo annoso problema, ricordo che in passato era stata assunta dalla Giunta Comunale una delibera, inserita poi nel piano di diritto allo studio approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, che prevedeva, a fronte del reiterato mancato pagamento di situazioni debitorie da parte delle famiglie, la sospensione del servizio per i bambini interessati. Tale provvedimento ha di fatto espletato una funzione deterrente, consentendo una notevole riduzione delle morosità. Tuttavia, in seguito al permanere di situazioni di insolvenza nonostante reiterati solleciti, si è deciso di applicare parzialmente quanto previsto nel succitato provvedimento, riducendo il pasto per alcuni bambini. Tale decisione ha determinato un unanime atteggiamento censorio all'interno del Consiglio Comunale, che ha ribadito la necessità di tutelare sempre e comunque i bambini che devono essere preservati da situazioni di disagio o potenzialmente discriminatorie. Questa posizione è pienamente condivisa dall'attuale amministrazione, che ha ritenuto, come logica conseguenza, di non porre in essere quanto previsto dall'atto deliberativo e toglierne ogni riferimento nel piano di diritto allo studio. fermo restando l'impegno manifestato durante la riunione alla presenza dei consiglieri Bona, Menin, Ferrari e Mondello, che ringrazio per la disponibilità e il tempo che mi hanno dedicato, di individuare soluzioni alternative e condivise che avremo modo e tempo di approfondire in altra sede non appena avremo creato le commissioni. Ricordo che l'assessore all'istruzione e l'ufficio servizi scolastici sono sempre disponibili a valutare i casi di reale necessità e a venire incontro a quelle famiglie che versano in casi di reale difficoltà economica mediante l'attivazione della rateizzazione dei pagamenti. La società che si è aggiudicata l'appalto per il servizio di refezione scolastica, che è stato prorogato fino al 2020, è la Sodexo, che svolge un buon servizio da diversi anni nelle nostre scuole, attestato anche dalle attente verifiche effettuate dalla commissione mensa. Altri importanti servizi che spesso diamo per scontati, ma che non lo sono affatto, sono il servizio di trasporto alunni, il pre e il post scuola per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, l'assistenza educativa scolastica, la fornitura gratuita dei sussidi didattici per la scuola primaria e infine lo studio assistito. Ho lasciato questo servizio per ultimo perché è un po' una novità. Dopo diversi anni siamo riusciti a far partire il prolungamento di orario della scuola secondaria con lo studio assistito, avendo raggiunto il numero minimo di iscritti. Il servizio è stato fornito in collaborazione con la cooperativa Famiglia Nuova, che organizza il pomeriggio di studio dopo il momento di pausa pranzo presso la mensa scolastica. Proprio l'altro ieri abbiamo avuto un incontro molto positivo con i responsabili gestori del servizio e i genitori per spiegar loro le modalità organizzative del servizio, soprattutto in relazione alla parte dedicata allo studio. Tutti i servizi illustrati ed erogati dal Comune, oltre alla manutenzione degli immobili, la fornitura di arredi, il centro ricreativo estivo, il sostegno al disagio scolastico e la scuola dell'infanzia paritaria, testimoniano la cura applicata nel perseguire sempre migliori risultati in uno spirito di collaborazione con istituzione scolastica e famiglie. Abbiamo finora parlato di servizi, voglio ora illustrarvi la seconda parte del piano di diritto allo studio, quella relativa ai progetti dell'offerta formativa. Ogni anno questa amministrazione stanzia un importo che viene erogato all'istituto scolastico a fronte della presentazione di vari progetti proposti dalle insegnanti dei tre plessi per le loro classi, progetti che favoriscono la crescita educativa degli alunni e che si affiancano all'attività didattica. Il resoconto dei progetti presentati dalle insegnanti e proposti dall'assessora pro tempore Rosi per l'anno scolastico 2018-2019 hanno avuto un riscontro positivo sia da parte degli alunni che dalle insegnanti stesse. Oltre appunto ai progetti proposti dalla scuola, l'assessorato all'istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 ha voluto proporre alcuni progetti legati all'educazione sportiva per la scuola primaria, educazione musicale per la scuola all'infanzia, educazione alla lettura con approfondimenti di temi attuali attraverso l'incontro con un autore locale per la scuola primaria e secondaria. Tutti questi progetti nascono dalla volontà di valorizzare le associazioni attive nella nostra città e di collaborare con loro per permettere ai nostri bambini di vivere delle esperienze che possono arricchirli di valori sani e preziosi per la loro crescita. Per la scuola dell'infanzia si è pensato ad un progetto di musica in collaborazione con il Corpo Bandistico San Pietro, che ha la finalità di avvicinare i bambini mezzani e grandi alla musica attraverso giochi musicali che stimolano i bambini alla curiosità, al canto, all'immaginazione e alla creatività. Per la scuola primaria è stato creato un progetto con finalità di avvicinamento allo sport in collaborazione con la polisportiva Fulgor, Interstyle di Bertelé e Atletica Fanfulla, un progetto che prevede un'esperienza sportiva per tutte le 19 classi della primaria. In collaborazione con un autore locale, che ha scritto diversi libri che trattano di temi sociali attuali, Bertelé, per la scuola primaria e anche per la secondaria, si è pensato di affiancare il progetto lettura già in essere presso le scuole con degli incontri per trattare i temi del bullismo e della chiusura verso il prossimo e il diverso. Un altro progetto ormai avviato da anni è il Pedibus, pensato in un'ottica più ampia di educazione al benessere, educazione stradale e ambientale, tutti i temi che verranno ripresi in un incontro che si terrà con uno specialista esperto che illustrerà ai ragazzi le finalità e i vantaggi legati alla partecipazione a questo progetto. Nel piano di diritto allo studio abbiamo voluto inserire anche altri progetti per i quali stiamo lavorando e che ci piacerebbe realizzare nel corso di quest'anno scolastico. Ve ne cito solo alcuni: le lezioni al Consiglio dei ragazzi, con il coinvolgimento delle classi quinte della primaria e tutte le classi della secondaria, con l'obiettivo di approfondire le regole di cittadinanza e la possibilità di dar voce alle esigenze dei nostri ragazzi. il progetto Scuola Sicura, riproponendolo anche quest'anno in collaborazione con la Protezione Civile, sia per la scuola primaria che per la secondaria. Un progetto di educazione ambientale legato al riciclo e alla diminuzione degli sprechi e la riscoperta delle tradizioni contadine locali con la riproposizione della manifestazione Fin San Martin in collaborazione con la Proloco di Lodivecchio e il coinvolgimento attivo delle classi terze della primaria. Prima di concludere e chiedere l'approvazione dello stesso a questo Consiglio Comunale, vorrei ringraziare la signora Loredana Losi che mi ha preceduta, che mi ha trasmesso la sua esperienza e dal cui lavoro ho preso spunto, la responsabile del settore amministrativo Iris Gazzola, era la referente dell'Ufficio Servizi Scolastici Antonella Castoldi, per avermi assistito con pazienza e disponibilità nella stesura di questo documento. Grazie per l'attenzione.
Buonasera a tutti. In merito alla società Sodexo, durante l'incontro che ha menzionato prima l'assessore, abbiamo già condiviso l'iter eventualmente da seguire per chi non dovesse versare la quota per i buoni pasto. Chiediamo che lo stesso metro venga attuato anche per la società quando non dovesse rispettare il contratto, vedi i casi che ci sono stati di distribuzione di merende scadute, con un'assunzione economica oppure andando proprio ad applicare quello che prevede il contratto in caso di inadempienza e se questa clausola non fosse contemplata che venisse inserita. Concludo solo dicendo che prendiamo atto ovviamente del coinvolgimento da parte dell'assessore quando abbiamo condiviso il piano di diritto allo studio e ci auspichiamo, come ha detto, che le commissioni partano quanto prima in modo tale da avere un coinvolgimento globale di tutti i consiglieri.
Grazie signor Sindaco. La scuola è la più importante istituzione culturale ed il luogo dove si impara a diventare cittadini, quindi un bene ed un patrimonio dell'intera collettività. Investire nell'istruzione dei bambini e delle bambine di oggi significa lavorare per il benessere e lo sviluppo degli uomini e delle donne di domani. Dall'attenzione verso i piccoli si misura la sensibilità e la fiducia degli amministratori nel futuro. Dopo aver ascoltato con attenzione la relazione dell'assessora Cremonesi, il gruppo di maggioranza Vivere Lodivecchio vuole esprimere il suo pieno apprezzamento per il piano per il diritto allo studio, che rappresenta uno degli aspetti più qualificanti dell'azione di governo di questa maggioranza. Innanzitutto condividiamo la scelta che sta alla base della sua predisposizione, quella di mantenere il forte impegno finanziario dell'amministrazione comunale a sostegno del settore educativo. Il nostro Comune dunque continua ad operare investendo continuamente e cospicuamente sulla scuola, perché crede al ruolo fondamentale che la stessa riveste nella formazione dei cittadini. Ne sono la prova le scelte precise, continuando a garantire servizi scolastici di qualità, quali la refezione, il trasporto, il pre e il post scuola con la novità della scuola secondaria e il sostegno didattico agli alunni disabili. A questo proposito, ancora una volta, il nostro Comune si distingue per un impegno concreto e consistente per l'integrazione degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e medie, aumentando il titolo di spesa da 130 a 150 mila euro. Doveroso ricordare gli sforzi per riconoscere l'importante ruolo svolto dalla scuola materna parrocchiale ed il contributo che l'amministrazione riconosce in base alla convenzione che scadrà al termine di quest'anno scolastico e che come da programma continuerà ad essere sostenuta. Un piano di diritto allo studio che non lascia indietro nessuno. Non da ultimo l'apprezzamento va esteso anche ai progetti dell'offerta formativa per l'anno scolastico appena iniziato. I progetti presentati coinvolgono tutti gli ordini delle scuole presenti sul territorio, in cui fra gli altri applaudiamo il ritorno del Consiglio dei ragazzi, indicato anche nelle linee programmatiche presentate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. In considerazione di quanto sopra, ribadisco che il nostro voto non può che essere favorevole a questo piano per il diritto allo studio. Grazie.
segretario ha chiesto un attimo di intervenire.
No, volevo solo avvisare i consiglieri Menin e Ferrari che la loro dichiarazione ha un difetto tecnico, quindi io l'acquisisco agli atti, ma è tecnicamente irricevibile, quindi eventualmente li invito a reiterarla poi a termini di regolamento, poi eventualmente vi spiego.
Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo concluso i nostri lavori, ringrazio ancora tutti i consiglieri, ringrazio anche chi ci assiste tecnicamente, ringrazio naturalmente tutto il pubblico. E buona cena e buon rientro. Grazie molte.